Buona domenica, è il 19 di giugno, a Napoli abbiamo Enrico Galletti, a Milano Luigi Santarelli e Barbara Sala, grazie anche a Emanuel Bella, Roberto Bazzani che si sono occupati della regia della radiovisione fino a poco fa, benvenuti nello studio di Milano anche a Fabio Romano e a Pio Ingegno. Davide Giacalone, bentrovato, già collegato con noi, pronto per la rassegna stampa, buongiorno.
Eccoci, buongiorno, buona domenica.
Buongiorno Davide, vengo degli amici a trovarci sul lungomare Caracciolo negli studi di RTL 102.5 al track alla Rotonda Diaz. A proposito, venite se vi va, a noi fa piacere. Chiedono di Davide Giacalone e io sono costretto a dire: guarda, se vuoi facciamo FaceTime, lo chiamiamo, ma qui non c'è. E tendenzialmente c'è qualcuno che non si fida e dice: fammi entrare,
fammi controllare, giustamente. Perché fidarsi di Galletti, voglio dire.
Ma noi Giacalone lo teniamo in una località protetta per motivi di sicurezza.
I creditori che lo cercano. No?
Esatto.
Allora Davide, cominciamo con la rassegna stampa come ogni mattina, a partire dal Corriere della Sera, l'apertura: caos, Movimento 5 Stelle, scissione più vicina sulle armi a Kiev, scontro fra Conte e Di Maio che ora rischia l'espulsione. La Prima di Repubblica: scontro sulle armi a Kiev, risoluzione dei 5 Stelle, spacca il Movimento, si dissocia il Ministro degli Esteri con la NATO o si rischia, riprende questo concetto Il Messaggero oggi in prima, Di Maio, noi con la NATO, il gelo del Movimento non ci rappresenta.
Ma allora, da una parte l'esito di questa faccenda è scontato, dall'altro staremo a vedere. È scontato perché? Perché il Parlamento a maggioranza, compresa la totalità del Movimento 5 Stelle, ha già votato a marzo una risoluzione con la quale autorizza il governo italiano, di cui il Movimento 5 Stelle fa parte, anzi per essere più precisi è il partito più consistente che lo sostiene, a fornire aiuti, compresi l'invio di armi agli ucraini, fino alla fine dell'anno. Che io sappia, non è ancora giunto la fine dell'anno, ergo stiamo parlando sostanzialmente del nulla. O meglio, stiamo parlando del fatto che un pezzo del Movimento 5 Stelle ci ha ripensato e vuole cambiare quel che a marzo di quest'anno ha votato. Del resto non è neanche una novità, perché hanno cominciato la legislatura dicendo governiamo con la Lega pur di non governare col PD, non governeremo mai. Poi hanno detto no, governiamo col PD pur di non governare mai più con la Lega. Adesso sono al governo con la Lega e col PD, quindi diciamo c'è una certa varianza. Detto ciò, ma la cosa importante è capire che anche non c'è nulla di nuovo in tutto questo. Nel nostro recente passato, fino alla fine della Guerra Fredda, noi abbiamo avuto un consistentissimo partito italiano, il Partito Comunista, in Parlamento, poi c'erano anche diverse altre componenti, ma insomma, il Partito Comunista che era fortemente legato agli interessi di Mosca, che all'epoca era capitale dell'Unione Sovietica. E ricordo una lunga battaglia, e anche molto dura battaglia, per cui quando a fronte dello schieramento dei missili nucleari SS-20 sovietici puntati sulle nostre capitali, ivi comprese quelle italiane, la NATO decise di reagire piazzando missili europei, i Pershing e i Cruise, sul territorio ovviamente dei paesi europei e quindi anche italiani. All'epoca il dibattito, se lo andate a riprendere, guardate, prendete nelle emeroteche, trovate i giornali, poi trovate anche i libri di storia, era uguale. Non si conquista la pace schierando i missili, dicevano i comunisti, che erano al servizio e pagati da Mosca. Al servizio e pagati da Mosca. No, per la pace non bisogna armare, meno armi e avrete più pace. La pace si è mantenuta e il disarmo nucleare si è fatto perché i missili Pershing e Cruise furono schierati. E i comunisti italiani successivamente dissero: ma ci eravamo sbagliati, in effetti sotto l'ombrello della NATO si sta più sicuri. Enrico Berlinguer fu a affermarlo, e poi dopo ebbero una grande evoluzione, compreso Giorgio Napolitano, che divenne poi Presidente della Repubblica, che da autore del discorso contro l'ingresso del sistema monetario europeo divenne uno, diciamo, di quelli che diciamo, dei padri dell'euro, in realtà insomma forse uno zio che è arrivato in ritardo al parto, ma insomma, ma questo è un importante, è una evoluzione positiva. Capiterà la stessa cosa al Movimento 5 Stelle? Non lo so, staremo a vedere. Certo, una cosa è singolare: voglio vedere il Partito Democratico alleato con Conte nell'eventualità in cui si corrompa con Di Maio e Di Maio esce su posizioni atlantiste. Sarà una scena straordinaria.
Tema che troviamo anche sulla prima del Fatto Quotidiano. Di Maio insulta il Movimento 5 Stelle, rischia l'espulsione. Il Fatto parla di resa dei conti. Più in basso, gli altri frenano sulle armi. In Italia è vietato parlarne. Sul Fatto Quotidiano scrivono: Ucraina, primi no a Zelensky, Biden si tiene i droni, Scholz congela i tank. Sulla prima pagina della Verità, l'unica vittoria dei guerrafondai, clandestini già aumentati del 30%, sbarchi fuori controllo, è allarme. La crisi del grano spinge ancora più gente a fuggire dall'Africa, scrive La Verità, e a riversarsi sulle nostre coste. Se non si fermano i combattimenti, la situazione sarà peggio. La polizia avverte, il foglio di via non lascia passare. Più in basso, la fotonotizia dedicata ancora una volta al ministro Di Maio, che dice basta inviare armi all'Ucraina. E oltre alla politica, in prima pagina sul Giornale troviamo la questione energia, la questione gas. Il Giornale parla di tempesta perfetta. C'è un editoriale di Francesco Giubilei che dice: taglio del gas, rinnovabili flop e siccità, rischiamo la Caporetto.
Allora, è evidente che noi anche questo ce la saremmo risparmiata, non è che mica ce la siamo andati a cercare. Vorrei capire, quelli che adesso sono molto preoccupati per il gas, adesso ci arriviamo subito, come fanno a congelare, quelli che dicono, vedete, se non sbloccate il grano arrivano dall'Africa i morti di fame, quindi bisogna far cessare al più presto il conflitto. Ma siamo d'accordo, assolutamente, credo che ci sia l'unanimità nel mondo, tranne qualche matto da ricoverare. Il problema è che se ieri il Cremlino dichiara testualmente: il paese che conoscevamo smetterà di esistere, cioè l'Ucraina, cioè quando l'aggressore, la potenza imperialista dice quel paese come lo conoscevate ha smesso di esistere, qual è l'alternativa a rispondere con le armi? Cioè, mi sfugge, si dice c'hai ragione? Boh. Magari se ce lo chiariscono facciamo prima. Gas. Il gas ce n'è quanto se ne vuole, non è questo il problema. Il problema è il prezzo del gas, perché a volersi rifornire, comunque ci arriviamo. Ieri anche ancora l'amministratore delegato di Eni, Descalzi, ha raccontato esattamente come è strutturato il nostro approvvigionamento oggi. L'Algeria è già diventato il nostro primo fornitore, la Russia è ancora un fornitore importante e non lo sarà più. Perché due cose sono da mettere nella mente. Primo, che il gas c'è ed è un problema di prezzo, tant'è vero che oramai mi pare che siamo molto vicini in Unione Europea ad arrivare a quella che era la proposta italiana di un price cap, cioè di un tetto massimo al prezzo del gas che tutti i paesi europei sono disposti a pagare, ma sapete la necessità, e poi quello è disposto a spendere di più perché ha necessità di trovare il gas, che c'è. La seconda questione da mettersi in testa è che la difficoltà che vedete adesso, sia di approvvigionamento sia di prezzi, è passeggera. Per noi è passeggera, perché quando avremo, e naturalmente l'abbiamo pagata molto cara, quando avremo ristrutturato la nostra catena di approvvigionamento, noi si tornerà a condizioni del mercato, e veniamo da anni, non qualche settimana, noi veniamo da anni in cui il gas e il petrolio costano poco. Conosco l'obiezione, non me ne ero accorto facendo benzina. Allora, a parte il fatto che anche facendo benzina e pagando il riscaldamento o l'energia elettrica effettivamente era più bassa, ma non così significativamente come quando si è alzata. Perché? Perché la metà di quello che ci metti va al fisco, quindi è tutto indipendente dal mercato del gas. Quindi questo per noi è passeggero, per la Russia non sarà passeggero manco per niente, ed è questa la ragione per cui le sanzioni la stroncheranno.
Gas razionato, acqua razionata in alcune regioni italiane. Dalla prima del Corriere: l'Italia senza pioggia, stato d'emergenza, siccità. Parla il ministro per le politiche agricole Patuanelli e dice è inevitabile. Se ne occupa anche la Repubblica: allarme siccità, Patuanelli, lo stato di crisi è inevitabile, il Po a livelli bassi mai così come da 70 anni. Davide.
Allora, questa è la situazione esattamente opposta a quella del gas. L'acqua costa pochissimo, noi italiani la paghiamo assai meno. Mettiamocelo in testa che tutti gli altri è tutto alto. Noi italiani la paghiamo assai meno della media europea, e però non c'è, cioè la differenza del gas c'è e lo paghiamo troppo adesso, dopo averlo pagato a prezzi di mercato decisamente meno. Adesso l'acqua la paghiamo poco, ma in compenso non c'è, quindi non la puoi avere. Di quest'acqua noi, dati Eurostat, usiamo 236 litri al giorno pro capite. La media europea è 125, Italia 236, media europea 125. Che ci facciamo con tutta quest'acqua? Tutti sotto la doccia. Molta diseducazione, molti rubinetti aperti, ma soprattutto il 40% si spreca. E il 40% si spreca perché le tubature sono bucate, sono disfunzionali. In più non abbiamo creato i bacini, che ci creerà alluvioni. Questo è roba a cui si può provvedere con investimenti.
7:20 minuti, tra poco torniamo in rassegna stampa, prima ci sono i titoli sportivi.
Li guardiamo tra poco perché stavamo leggendo anche sulla prima pagina della Verità dei sindacati che ci regalano gli infermieri trans. In ospedale verremo assistiti da uomini, scrive la Verità, che si sentono donne, scritto nel nuovo contratto nazionale di lavoro in elaborazione.
C'è Gali su RTL 102.5 con Madame Pare alle 7:37 minuti, quando ti prendono le pare... lì sono problemi, è vero Nello?
È vero. Assolutamente sì.
Che fare Barbara, quando ti prendono le pare?
Io...
Quando è quel giorno in cui ti svegli con le pare?
Allora, dipende da che periodo del mese
tu
sono.
Tu non ne hai anche.
Di solito, uno spuntino risolve tutto.
Sei d'accordo?
Dolce o salato lo spuntino?
Ah, salato.
Dici tu.
Ah, a proposito, salato. Ieri ho assaggiato entrambe le sfogliatelle, la riccia e la frolla. Siamo tutti
preferita?
D'accordo che la frolla è 6 volte tanto?
Tutti d'accordo, dipende.
Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, è bello il transito di Marte nel vostro cielo, però fate attenzione a qualche possibile tradimento nella coppia. Toro, in ufficio vi considerano superficiali? Beh, in realtà la leggerezza sarà l'approccio giusto per affrontare carichi pesanti di lavoro. Gemelli, l'amore sarà abbastanza stabile. Se sentirete di vivere troppa routine di coppia, inventatevi qualche cosa di nuovo. Cancro, il weekend vi ha lasciato qualche chilo in eccesso e allora ecco pronta la soluzione, prenotando una visita dal dietologo. Amici del Leone, il capo intrattabile vi guarderà dall'alto in basso, probabilmente stavolta l'avete fatta grossa, ma ve la caverete benissimo. Vergine, con il partner trasparenza e sincerità non dovranno mai mancare. Vero, siete gelosi, ma non proiettate desideri segreti accusando l'altro. Bilancia, bollette da pagare facendo la fila in posta? Perché non vi fidate di certe app e non vorrete cambiare abitudini? Non lamentatevi poi. Scorpione, giornata senza infamia e senza lode per voi, sostenuti da Urano che movimenta amicizie e flirt con uscite improvvisate. Sagittario, in arrivo con Giove positivo le occasioni giuste per migliorare la vostra posizione e la vostra situazione economica. Capricorno, troverete del tempo per voi stessi, per coltivare un hobby, un'amicizia, per praticare uno sport. Ed era ora. Acquario, possiamo dire che la prossima settimana sarà la regina dei dubbi, ma che però potrete controllare facilmente. E infine i pesci, Venere in sesti le consiglierà di non sottovalutare le nuove relazioni. Vi faranno scoprire l'amore sotto inediti punti di vista.
Firmato da Adele Procaccia.
Sono le 8:20, siete su RTL 102.5 e qui rischiamo di creare polemiche non da poco sulla sfogliatella riccia e sulla sfogliatella frolla. Io non voglio inimicarmi nessuno stamattina, quindi Nello, lascio la parola a te, tu che sei napoletano, l'una o l'altra?
Allora, dipende molto dai gusti, nel senso che è varia come cosa, è un po' un dualismo sempre presente.
No,
insomma,
però ti
un
posso
tutte
dire,
le cose.
Non c'è nessuno che si arrabbia, tu devi sceglierne una in questi 6 secondi.
Davvero?
Sì. Vai.
La riccia,
ecco, così siamo in disaccordo, così portatecele tutte e due, no? Siamo contenti.
Lo spazio che adesso andiamo ad aprire con due approfondimenti sportivi. Tutti i motori, iniziamo dalle 4 ruote, perché la Formula 1 corre oggi in Canada, questa sera alle 20 la partenza sul circuito di Montreal. La voce della Formula 1 è quella di Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1 HD. Buongiorno Carlo, benvenuto, ciao.
Ciao, ciao, buona domenica a tutti.
Ciao, eccoti qui. Allora, cominciamo dalle spettacolari qualifiche di ieri.
è stato incredibile, chiaramente tutto condizionato dalla pioggia, ma condizionato anche dalla qualità dei piloti. Verstappen ha fatto una pole fantastica, ha guidato in modo perfetto, mentre il compagno di squadra l'ha messa nel muro e partirà solo tredicesimo Sergio Perez. Non dimentichiamo che non c'era Leclerc, perché è andato in penalità per sostituzione della Power Unit, e lo vedremo scattare là in ultima fila, e ci sarà un gran motivo di divertimento anche quello. Fantastico Verstappen, ma cosa dire di Fernando Alonso, che l'ha messa in prima fila dieci anni dopo l'ultima prima fila conquistata in carriera. Allora guidava ancora la Ferrari, allora inseguiva ancora il titolo mondiale con la Ferrari. Purtroppo invece Sainz l'ha steccata, poteva essere la grande occasione per la prima pole e non è riuscito ad andare oltre la terza posizione, una seconda fila che va a condividere con un altro leone che ha tirato fuori gli artigli, che è Lewis Hamilton. Poi vorrei sottolineare il lavoro della Haas, il quinto tempo di Kevin Magnussen, poi oggi vediamo se sono andati con un assetto più da bagnato per la qualifica. Magnussen quinto e Mick Schumacher, quel cognome lì così pesante, che sale nelle gerarchie, sesta posizione in qualifica.
Carlo, parliamo della Ferrari, se ti va, perché la gara di Leclerc sappiamo sarà l'inseguimento, visto che parte ultimo, mentre Sainz che prospettive ha? Può puntare a qualcosa, a una vittoria?
Deve puntare alla vittoria, deve essere aggressivo, deve tirare fuori quel carattere che a volte si vede, a volte no, ancora un po' altalenante nelle sue prestazioni. Ha davanti Fernando Alonso, ha bisogno di un'ottima partenza, perché poi l'Alpine è molto veloce. L'Alpine già da venerdì, dalle prove libere, è già su asciutto, la gara sarà su asciutto, andava molto molto forte anche nella simulazione di passo gara, quindi sarà un avversario reale anche per Verstappen Fernando Alonso. Quindi primo obiettivo è cercare di passare Fernando Alonso, derby spagnolo al via, e poi cercare di attaccare e mettere in difficoltà Max Verstappen, che non dimentichiamo in ottica mondiale leader e ovviamente punta ad allungare ulteriormente in classifica.
Questo è il suo obiettivo, queste le premesse. Carlo, prima di salutarci, in una battuta, allora come vedi la gara di oggi?
Ah, la vedo bella, la vedo sulla carta potenzialmente una grande gara, perché non dimentichiamo in Canada non mancano le safety car, non mancano le interruzioni, non mancano i colpi di scena. Non possiamo escludere che Leclerc possa fare un'impresa dal fondo, Perez che possa venire su dalla sua tredicesima posizione, Alonso che faccia il colpaccio, sarebbe clamoroso e bellissimo allo stesso tempo, Verstappen che faccia il suo e si va a vincere la gara magari in solitaria, e Sainz che deve tirare fuori un po' di più gli attributi e cercare anche di limitare i danni, anche per rimettersi lui in corsa mondiale e riuscire a battere Max Verstappen, perché è un bel colpo anche per lui ha un bel colpo per poter iniziare a dire la sua nel mondiale e rimettersi nel gruppetto di Verstappen, di Perez, di Leclerc e suo, dei magnifici quattro.
I magnifici quattro che vedremo questa sera a scattare alle 20:00, la partenza sul circuito di Montreal. La partenza sarà con la voce di Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1 HD, anche qui su RTL 102.5. Ciao Carlo, buon lavoro, grazie.
Grazie, buona Formula 1 a tutti, ciao.
Ciao, e dalle quattro ruote alle 2:00 si corre in Germania, circuito di Sachsenring. Max Biaggi, inviato speciale di RTL 102.5, ben trovato.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Ciao Max, senti, io sono a Napoli, che rapporto hai? Ci sarei stato molte volte con la sfogliatella napoletana, visto che è orario di colazione?
Diverse volte, molto bella, città fantastica. Molto.
La riccia o la frolla?
Ah, la frolla.
Tutti con la frolla comunque.
Senti, veniamo invece al tema dell'intervista. Beh, insomma, il titolo di oggi mi sembra di capire che possa essere grande, grandissimo Francesco Bagnaia.
Ormai Pecco è velocissimo, ormai suoni tracciato dove si corre e problemi con Ducati non ci sembrano più essere competitiva, non solo lui ma anche tutte le Ducati 2022. Davanti a tutti ha fatto un giro, ha fatto il record della pista qui in Germania, ma soprattutto è davanti al campione del mondo Quartararo, che pur non avendo una Yamaha velocissima comunque è in seconda posizione. Poi c'è Zarco con Ducati e quarta l'Aprilia di Spargarò.
Senti, possiamo dire Max che quindi, viste le libere, viste le qualifiche, non ci possiamo aspettare sorprese oggi o no?
Ma allora Forse no, ma questo è un circuito talmente piccolo e tortuoso che la partenza è il 50% dell'opera. Allora, sappiamo tutti che MotoGP moderna, con queste ali, con queste gomme un po' diverse rispetto al passato, è difficile sorpassare. Dunque chi parte male viene penalizzato enormemente, soprattutto qui dove è difficile appunto fare i sorpassi.
Parlavamo ieri delle temperature proibitive anche in Germania, qualche scuderia ha fatto delle scelte particolari magari sulle gomme che ha aiutato o penalizzato?
Ma diciamo no, perché qui in Germania le gomme sono stabili per tutti, ovviamente non dico che è mono scelta, ma quasi. Le gomme durano, non danno problemi di aderenza, qualcuno può andare controcorrente, ma lo sappiamo solo subito dopo la partenza, perché ovviamente questo fa parte della strategia.
Ecco Max, buoni risultati per le Ducati. Mi sembra di capire che in passato sullo stesso circuito abbiano avuto un po' di difficoltà. Alla fine tra le Ducati l'unico deluso può essere Bastianini.
Ma sì, è un po' contro tendenza, perché Ducati sui circuiti tortuosi e lenti erano sempre un po' in difficoltà rispetto a Yamaha e ad Aprilia. C'è da dire che hanno migliorato tantissimo e sembra è diventato il loro campo di battaglia. Vanno forti un po' tutti quelli che guidano Ducati, però Bastianini, che era il mio, diciamo, uno dei miei preferiti, è qualche gara che è in crisi, viene da due cadute consecutive e qui addirittura è dietro al suo compagno di squadra Fabio Di Gianantonio, che parte quinto, dunque ha fatto una qualifica stupenda. Spero che Enea possa recuperare in gara.
E ci raccontavi ieri, prima di salutarci, di buone notizie più o meno, almeno dal punto di vista medico, per il tuo Max Racing Team dopo, insomma, il brutto spavento di qualche settimana fa. Previsioni per oggi?
Ma sì, sono contento, molto contento, perché Sasaki appunto è andato in ospedale, si è rotto una clavicola, trauma cranico, due gare fa, è rientrato a tempo record dopo 20 giorni ed si è qualificato quarto, dunque ha fatto una qualifica pazzesca, dunque non dico eroico, però quasi, e spero che oggi possa tenere botta per i 24-25 giri che dovrà fare nelle gare a Moto3. Il suo compagno è solo tredicesimo, però noi speriamo e confidiamo in Ayumu Sasaki, che possa fare una gara, perché se la merita veramente lì davanti.
Alle 14 l'appuntamento con la MotoGP per il Gran Premio di Germania sul circuito del Sachsenring. Max Biaggi, inviato speciale di RTL 102.5, grazie, buona giornata, buona domenica.
Grazie a voi. Ciao.
E poi alle 20 ciao, anche il Gran Premio di Formula 1 del Canada.
Ciao Max.
1987 con Joe Cocker, Unchain My Heart. Chiudiamo la nostra seconda ora. Tra poco ancora interviste, parleremo di ambiente, di natura e di animali. E poi ci raggiunge Massimo Giletti, ancora collegamenti dal Pizza Village Napoli. Enrico è collegato da lì, dal nostro radio track sul lungomare Caracciolo. La vista è pazzesca. Fate un salto sui nostri social, perché pubblichiamo materiale anche dalle serate, che sono uno show tremendo.
Io vedo il mare in questo momento, vorrei farvi vedere ciò che vedo. Vedo il mare, persone che passeggiano, sì, che vanno
io
in bici. Parleremo anche di mobilità.
Io vedo
la
tangenziale da qua.
E da Napoli, direttamente dal lungomare Caracciolo, c'è il nostro Enrico Galletti. Tra l'altro, ieri il primo show, una delle prime serate. Enrico, com'è andata?
Eh sì, ieri c'era Noemi, è stata veramente una serata bellissima. E soprattutto queste serate ci portano a scoprire anche dei talenti napoletani, del territorio, comunque non necessariamente di Napoli, che davvero hanno tanto tanto talento da esprimere e fanno ballare, per tutta la sera. È qualcosa di molto molto bello. Ci saranno tanti ospiti che verranno a trovarci in questi giorni tra RTL 102.5 e Radio Z.
E lì c'è lo zampino del nostro Gianni Simioli, che in quanto a scovare talenti, sì, è davvero il numero uno, quindi complimenti Gianni.
È un talent
Gianni
scout.
Adesso fammi capire che
Galletti... Vuoi entrare anche tu nel
no,
settore?
No, Galletti si dà il neomelodico, lo sentiremo cantare povero sì, gabbiano a tutti.
Hai perduto la compagna.
Tra l'altro sì, ieri è venuto fuori dal track un artista neomelodico a proporsi per un'intervista. Noi ovviamente avevamo tutta la nostra scaletta, ma abbiamo preso i contatti, perché non si sa mai,
Metti che diventa famoso, noi siamo stati i primi
come
ad avere
Baudo,
i contatti.
Come Baudo, potremmo dire, l'ho inventato io.
Esatto.
Allora, sì. Torna anche il nostro spazio in collaborazione con il WWF. Si inaugura oggi il Sentiero dell'Orso nel Parco Nazionale della Maiella, che è uno dei gioielli del nostro paese. Ce lo racconta il dottor Marco Antonelli, che è uno zoologo del WWF Italia. Marco, buongiorno, buona domenica.
Salve, buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori.
Allora, partiamo un po' da questo gioiello del centro Italia, che è il Parco della Maiella, e che ha forse, per quanto riguarda l'orso gentile, una particolarità che è un po' un unicum in Italia, o no?
Sì, diciamo che appunto è una delle aree appenniniche più belle, più selvagge, è un'area protetta ed è una delle aree di presenza di questa specie che è unica al mondo. È una sottospecie di orso bruno presente solo sull'Appennino centrale e il cuore del suo territorio è il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, ma negli ultimi anni alcuni orsi, circa una decina di orsi, hanno frequentato anche il Parco Nazionale della Maiella. Ed è per questo che WWF Italia e Parco della Maiella sono partner di un progetto europeo, il Life Arcprom, che mira proprio a migliorare la coesistenza tra l'uomo e questa specie unica al mondo.
Quindi Marco, oggi fate questa grande inaugurazione, ci sono una serie di appuntamenti anche per le famiglie, poi magari diamo le coordinate per prendere informazioni. Però mi faccio capire, se io faccio questo percorso magari incontro l'orso gentile?
No, allora il sentiero è appunto un sentiero didattico con delle di semplice percorrenza, tra l'altro quindi aperto anche a famiglie, a bambini, e permette di incontrare delle installazioni anche interattive con giochi e quiz per conoscere meglio da un lato la biologia dell'orso e dall'altro i corretti comportamenti da tenere in aree di presenza di questa specie. E ovviamente appunto è un sentiero che serve ai cittadini per conoscere meglio questa specie e anche, perché no, prepararsi a qualche incontro in montagna che può sempre accadere e che con i corretti comportamenti è assolutamente sicuro e pacifico. Per
ecco,
questo anche
non cercare di fare il selfie, come forse l'estate scorsa era uscito quel video di quella famiglia che fa la foto e c'è l'orso che spunta. Ecco, forse la foto non è il caso.
Esatto, diciamo che questo sentiero, come tutte le altre attività di informazione che si fanno nell'ambito del progetto, serve proprio anche a insegnare alle persone ad approcciarsi alla natura, ad approcciarsi all'orso con i corretti comportamenti, che devono essere rispettosi dell'orso e sicuri per l'orso e per noi. Quindi niente selfie, niente foto ravvicinate, ecco.
Esatto, niente selfie, niente foto, ma in caso no, di un incontro ravvicinato come bisogna comportarsi? Quali sono le altre regole di comportamento?
Allora, diciamo che tanto l'orso marsicano è conosciuto proprio come orso gentile perché è un orso molto mansueto, non ci sono mai stati casi di incontri pericolosi, però è sempre un orso, quindi bisogna mantenere dei corretti comportamenti, mantenersi a distanza, cercare nel caso di un incontro fortuito a breve distanza di far notare la propria presenza. Appena l'orso si accorge della nostra presenza sarà lui a fuggire, proprio perché è un orso particolarmente elusivo, particolarmente mansueto, e quindi ecco, se abbiamo la fortuna di incontrarlo, godiamoci i pochi secondi che avremo per osservarlo.
Ecco, è giusto che Antonelli dia le sue raccomandazioni, perché poi qualche sprovveduto che non sa come comportarsi c'è sempre, ma io che mi avvicini all'orso per fare un qualsiasi cosa con un orso,
no, non più c'è che altro che rischio. Tu e Galletti andate in un bosco a fare una passeggiata, è proprio da escludere.
Ma è bellissimo, ma io nel dubbio non mi avvicino, Antonelli, che non si sa mai. In 20 secondi davvero volessimo avere qualche informazione in più per conoscere la specie, il parco, il percorso, dove possiamo andare?
Allora, oggi ci sarà l'inaugurazione alle 15.30 a Campo di Giove, c'è l'appuntamento appunto aperto a tutti, il sentiero è vicino appunto al paese, è un sentiero di molto semplice percorrenza, della lunghezza di 4 km, quindi insomma in un'oretta, un'oretta e mezza si fa, le pendenze sono minime, quindi insomma è bello immergersi in questo sentiero perché rappresenta un po' l'habitat dell'orso, ci sono dei pannelli, delle installazioni utili per conoscerlo meglio, dei giochi, dei quiz sia per adulti che per bambini, quindi ecco, diciamo che è un qualcosa di bello che aumenterà la conoscenza di questa specie.
Una bella esperienza, grazie a Marco Antonelli, zoologo del WWF Italia. Presto, buon lavoro.
A voi, arrivederci anche a voi.
Questa sera si chiude anche la stagione di Non è l'Arena sulla 7, 21:15, l'ultima puntata per il, diciamo, la prima, l'ultima, insomma, i primi mesi del 2022. Massimo Giletti è con noi stamattina. Massimo, buongiorno, buona domenica.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Eccoci. Senti, tra le anticipazioni, ciao Massimo, tra le anticipazioni ho letto di questo faccia a faccia tra te e Matteo Renzi, saranno tantissimi i temi che affronterete.
Ma insomma, credo che Renzi sia, pur avendo una percentuale molto bassa, no, come numeri di voto, è un uomo che ha determinato molte cose nella politica italiana anche negli ultimi tempi. Pensiamo solo al fatto che oggi, se c'è Draghi, è solo ed esclusivamente merito di Matteo Renzi, che ha deciso di staccare la spina e di portare con Mattarella un uomo diverso al potere al posto di Conte. Da lì poi vediamo quelle che sono tutte le ultime tensioni, quello che potrebbe essere il futuro di un paese che ha all'interno della propria maggioranza due grandi partiti che sono abbastanza lontani dalle decisioni che prende Draghi nell'ultimo periodo.
Massimo Giletti, che cosa sta accadendo invece nel Movimento 5 Stelle? Si è aperta una frattura, una voragine, direi, sull'invio di armi all'interno del Movimento 5 Stelle, invio di armi a Kiev naturalmente, con Di Maio che rischia di essere espulso dal Movimento. Che succede?
Ma ci sono tantissime cose che si stanno spaccando. Se noi andiamo a vedere quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle quando ci fu il Vaffa Day di Grillo, no? Quando lui si trovò di fronte a una piazza con 800.000 persone, la rivoluzione dell'uno con uno uguale a uno, oggi si è alla resa dei conti, ci sono tanti punti. Di Maio rappresenta l'ala governativa, Conte quella che vuole spaccare un po' col sistema, molto flirtando con Salvini. E la resa dei conti, il famoso secondo mandato, è uno dei punti. Di Maio non potrebbe più, in realtà, se rimanessero le vecchie regole, continuare a fare politica. Conte invece questo lo sa e si sta giocando su questo.
Regole di cui si sta parlando. Tra poco torniamo alle polemiche su troppa Russia nei talk show, ma intanto sono un paio di giorni che leggo sui giornali, siccome si parla sempre di nuovi movimenti, di nuovi partiti a caccia di nuovo elettorato lasciato libero chissà da chi, di un fronte che potrebbe puntare al centro, che va da Beppe Sala a Mara Carfagna a Carlo Calenda a Maria Stella Gelmini. Secondo te c'è? E tra l'altro qualcuno faceva anche il nome dello stesso Di Maio. È una prospettiva reale secondo te oppure no?
Beh, con una legge di questo tipo, che non verrà, probabilmente non verrà neanche scalfita, è possibile che qualcuno possa pensare che se tu hai il 10% fai quello che facevano i socialisti negli anni d'oro, in cui con loro 11-12% determinavano il futuro e il presente di un paese. Sì, c'è questa idea del centro, c'è sempre stata. Vedo troppe prime donne però che hanno paura di perdere poi il loro ruolo di star all'interno del loro piccolo gruppo, quindi non so, è tutto possibile in politica. Però certo l'area di centro, e se ne parla di questa famosa cosa che dovrebbe sostituire la balena della Democrazia Cristiana, e non credo che poi gli italiani premino molto queste armate brancaleone.
Massimo, lo accennava prima Luigi, troppa Russia nelle trasmissioni televisive. Tra l'altro questa sera tu tornerai ad avere in studio il professor Orsini. Secondo te c'è troppa Russia?
Ma io veramente, io guardo quello che faccio io, non è che guardo gli altri. Credo che uno dei problemi di quello che sta succedendo è proprio perché c'è stata poco Russia nell'ascolto da parte dell'Europa prima della guerra. Si è ascoltato poco la Russia, non si è tenuto in conto quello che stava succedendo e quello che sarebbe poi successo. Oggi è molto tardi porre rimedio, bisogna porlo, ma non è certo ascoltando un giornalista russo o una persona come il professor Orsini, che queste cose le dice da anni, che possa cambiare. Io credo che gli intellettuali servano per far riflettere le persone, poi sulle persone da casa che dicono cosa sta succedendo. C'è stato un sondaggio Ipsos Corriere della Sera dove per il 42-43% degli italiani c'è poca Russia invece nell'informazione, quindi dobbiamo metterci un po' d'accordo. Se vogliamo il mistero della cultura, della verità, come ai tempi del fascismo, dove c'è una verità di Stato, allora questo vuol dire che diventiamo come la Russia. Se vogliamo questo, allora facciamo parlare solo chi la pensa come voi.
Per carità, anche perché come
voi,
ci ricordavi
in generale, ecco, non voglio.
No,
noi,
certo,
non voi,
no, certo. È chiaro. Per carità, anche senza tornare al fascismo, come ci facevi, come ci dicevi poco fa, ci ricordavi giustamente.
Si fanno le liste su personaggi, se si va a mettere i servizi segreti che dovrebbero fare tutt'altro, andare a vedere. Parla di Russia, lo si mette in una lista, beh, questo mi sembra abbastanza strano.
Allora, grazie a Massimo Giletti, come ricordato stasera ultima puntata di stagione di Non è l'Arena sulla 7, noi ci sentiamo presto. Ciao Massimo, buona estate.
Ciao a tutti, grazie, ciao.
Ancora prima, visto che sono le 8:30 la domenica mattina, c'è voglia di caffè. Allora, qui a Napoli ti offrono un caffè ovunque ti giri, c'è qualcuno lì pronto con, com'è?
Natazzulelle caffè.
Com'era lì da Milano?
Non ti avventurare.
Com'era lì da Milano?
Dai, possiamo migliorare.
Ok.
Possiamo migliorare.
Prima abbiamo parlato della moka.
Sì.
Ok,
sì.
Il caffè qui è rigorosamente con la moka.
Sì. La tradizione vuole che ci sia effettivamente il caffè preparato con la moka o con la cucumella, che sarebbe la macchina, la macchinetta del caffè di cui parlavamo prima, che consente fondamentalmente una preparazione leggermente differente, dando un gusto veramente più deciso e più...
Perché visto, nel fuori onda cercavamo le fotografie di questa macchinetta un po' diversa, ma la montagnella c'è sempre quella.
Ma sì, abbastanza. Diciamo, è proprio uno dei nostri punti fissi.
Quindi non bisogna schiacciarlo il caffè.
No,
bisogna lasciare la montagna.
Esatto, okay. Per dare un po' di rispetto.
Okay. Visto Barbara, abbiamo dato un nome a quella macchina del caffè.
Cucumella.
Moka.
Sì.
Cucumella. Che è quella storta che ha il beccuccio verso l'alto,
esatto.
Sotto e non in alto.
Esatto.
Perché ce l'ha
e
sotto?
Non in alto. Perché poi alla fine della preparazione, dopo quello che c'è, quello che viene comunemente chiamato il soffio, quando quindi tutto è pronto, la macchina si gira. Si aspetta qualche minuto, si smonta.
C'è proprio un rito come in Giappone per il tè, praticamente.
Esattamente.
Apriamo la nostra pagina dedicata all'innovazione. Innovazione che molto spesso parte proprio da qui, parte da Napoli, la città in cui dalla quale trasmettiamo fino alla prossima domenica, quindi ancora per una settimana. Oggi si parla di smart mobility, ci facciamo aiutare da te, Nello.
Assolutamente.
Diamo innanzitutto una definizione di smart mobility.
Beh, la smart mobility è un insieme di servizi e di dispositivi volti all'organizzazione di quella che è la mobilità, ovvero appunto il trasporto, diciamo lo spostamento, grazie all'utilizzo anche di tecnologie avanzate che consentono di creare una mobilità a misura d'uomo. L'obiettivo, chiaramente, come nelle smart cities di cui parlavamo ieri, l'obiettivo è l'efficienza. In questo caso l'efficienza può essere a raggiungere la propria destinazione nel minor tempo possibile, utilizzando magari dei mezzi di trasporto che possono essere differenziati a seconda, diversi a seconda di quelle che sono le esigenze o le diverse situazioni, avendo un tragitto che è chiaramente pianificato, ma anche e soprattutto condiviso. Pongo l'accento sulla condivisione perché la condivisione è uno dei pilastri fondamentali della smart mobility, perché servizi di sharing dei mezzi di trasporto quali car sharing, bike sharing e via dicendo, o anche servizi on demand, cioè servizi su richiesta come i più famosi Uber o Enjoy, sono dei servizi che sposano perfettamente quella che è la cosa della smart mobility. L'intelligenza che c'è dietro alla smart mobility, che guida un po', che orchestra un po' tutti quelli che sono servizi e dispositivi, viene chiamata MaaS, cioè Mobility as a Service, che sono dei servizi digitali che consentono appunto di implementare tutte quelle che sono le caratteristiche che ti ho detto, che abbiamo discusso, di cui abbiamo discusso fino ad ora.
E tra l'altro il mobility, ti interrompo, ti faccio questa domanda, Nello.
Sì,
il mobility as a service permette anche di darti una serie di possibilità, cioè l'utente, dimmi se sbaglio, deve andare da luogo A a luogo B, che sia per lavoro, per svago, per famiglia, qualsiasi cosa, ha delle opzioni che gli dà la tecnologia, quindi puoi andare in macchina con questo tempo spendendo tot, puoi andare prendendo uno sharing, spendendo tot, mettendoci tot, con i mezzi mettendoci tot, è vero?
È così, è esattamente così, ma ti aggiungo anche un'altra cosa. Prima, quando parlavamo di scelte di mezzi di trasporto differenti in base alle situazioni piuttosto che alle esigenze, per situazioni inseriamoci anche ad esempio il meteo, d'accordo? Se c'è la possibilità di prendere un dispositivo di micromobilità come ad esempio un monopattino elettrico, ok? Ma piove, allora a quel punto l'intelligenza che c'è dietro il mobility as a service ti dirà: guarda, evitiamo questo.
Ma senti, ma che consapevolezza c'è secondo te fra gli italiani nei confronti di questi nuovi mezzi per muoversi? Cioè, sono tanti ed è popolare l'atteggiamento di dire: valuto un attimo, se devo andare da qui a là evito di prendere la macchina perché faccio bene all'ambiente, magari trovo traffico e quindi scelgo un mezzo alternativo.
Sì.
Oppure un po' impopolare, bisogna lavorarci ancora molto.
No, allora, non è fortemente impopolare, perché è un concetto che sta evolvendo e che si sta diffondendo, soprattutto perché c'è anche tanta sensibilizzazione verso tutti quelli che sono i temi, ad esempio, dell'ecosostenibilità, come dicevi tu prima, quindi per la riduzione del CO2, ma anche per scardinare quello che è un po' uno dei nostri diciamo punti fermi, ovvero prendo la mia auto e dovunque debba andare utilizzo soltanto quella.
Milano.
Ma stiamo andando in una direzione, io ho questa impressione, stiamo andando nella direzione in cui i nostri figli non saranno più possessori di un'auto, ma si muoveranno in modo diverso.
Non lo siamo già noi, in realtà.
Non lo siete già quasi voi, ma perché poi c'è sempre la grande differenza tra grande città, dove cose che ci raccontava Nello sono possibili, piccoli centri un po' più complicato, ma lì c'è una mobilità probabilmente più semplificata. Si ha davvero l'impressione che i nostri figli non faranno più le rate per comprarsi una macchina, ma a seconda di quello che dovranno fare utilizzeranno la tecnologia per trovare la soluzione migliore.
Sì, anche perché faccio un esempio, qui a Napoli c'è il ultimamente sono stati messi a disposizione 900 monopattini elettrici nella zona tra Mergellina e Piazza Garibaldi, che implementano la micromobilità, quindi anche in giovane età chiaramente i ragazzi o comunque le persone poi che vogliono usufruirne potranno chiaramente usufruire dello sharing, che effettivamente è un cardine della smart mobility.
Tra l'altro voi a Kineton, che la tua azienda, state lavorando a un'idea molto molto interessante che si sposa bene con la mobilità del futuro, tra virgolette, dei prossimi mesi. Un'auto speciale.
È un'auto speciale, è la Kinecar, che è stata studiata, progettata e sviluppata interamente in Kineton. La Kinecar è una microcar, quindi possono guidarla, insomma, full electric, possono guidarla anche i ragazzi, è data e verticalizzata effettivamente su di loro, sul loro utilizzo. Noi amiamo chiamarla Cozy Living Area on Wheels, cioè un'area confortevole su ruote, perché chiaramente la Kinecar, oltre ad essere un'auto full electric e ad avere una sensoristica avanzata per quelle che sono tutte le tecnologie di cui ci occupiamo nel settore automotive, ma non solo, ha un sistema di infotainment, cioè di cruscotto veramente avanzato, che consente appunto non soltanto la comunicazione con il dispositivo e tutti i sensori che sono all'interno dell'auto, ma anche ovviamente a quella che è la parte di media, di intrattenimento, che chiaramente consente, diciamo, di dare quella definizione.
La radio è una costante, però sempre, anche sulle auto del futuro ci sarà sempre.
Esatto.
Quindi si fanno i festoni su quella macchina.
Vabbè, aspetta.
Cioè, se c'è l'impianto paura, ma in quanti ci si sta in quella macchina?
Al momento due, nel senso che è una microcar. Allora... Però effettivamente il sistema di intrattenimento è veramente molto avanzato.
E poi si parlava, ieri parlavamo della comunicazione tra la macchina e la strada, tra il veicolo e la strada.
Esatto.
Ad esempio, se sei alla guida, la strada può avvisarti, le smart roads possono dirti sta piovendo, guarda che tra 100 metri le condizioni non sono il massimo, quindi stai attento. Questo è il futuro ed è bello iniziare a parlarne adesso, il prima possibile, per non trovarci poi in ritardo, perché poi spesso noi siamo un po' scettici dicendo vabbè, questa roba delle tecnologie, l'auto senza pilota,
e poi ci arriva qualcun altro,
esatto,
e noi diciamo ci avevamo pensato anche
e magari ci guadagni anche qualche soldo, cosa che noi sappiamo fare un po' meno.
Grazie Nello, torni con noi domani, è vero, alle 6?
Certo, ci vediamo domani.
Molto
grazie
bene, grazie mille.
1976, Let the Music Play, Barry White, il nostro Millennium Hit per chiudere il Non Stop News. Tra pochissimo l'indignato speciale, perché gli italiani vanno sempre meno a votare, il flop dei referendum della scorsa domenica. 02 25 15 15 per intervenire in diretta.
Sì, referendum è amministrative, perché anche lì le cose non è che siano andate benissimo, o comunque sotto la media delle scorse tornate. Vi aspettiamo e leggiamo anche i vostri messaggi. 378-378-1025. C'è un cambio alla guardia qui in regia sul lungomare Caracciolo. Grazie a Nicola Spilotros che ci ha assistito fin qui. Arriva Alessio Valentini.
Grazie anche a Pio Ingegno, Fabio Romano, Andy Ceccarelli, Giovanni Perri in redazione. A tra poco.
Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
Voi stessi date loro da mangiare. Il brano evangelico di oggi ricorda un episodio dell'Antico Testamento che si trova nel secondo libro dei Re. In quell'episodio si narra di una grande carestia in Galgala per la quale nessuno riusciva a sopravvivere. Si presenta un uomo con alcuni pani e il profeta Eliseo dice: metti questo pane davanti a queste persone che mangiano. Allora l'uomo, proprio come i discepoli del Vangelo di oggi, domanda: come posso mettere questo davanti a 100 persone? Ed il profeta risponde: dallo da mangiare alla gente, poiché così dice il Signore, ne mangeranno e faranno avanzare. Ecco, e così è successo, hanno mangiato e ne è avanzato. Questo episodio lo raccontano anche gli evangelisti con qualche differenza. Ad esempio qui si fa riferimento a una zona deserta e questo richiama che cosa? La traversata nel deserto, dove Dio compiva dei prodigi a favore del suo popolo. E uno di questi prodigi era proprio la manna. E come il popolo nel deserto mormorava e si lamentava, anche qui i dodici reagiscono in modo anche molto strano. Dicono: Signore, mandali via adesso, perché questi, se no non sappiamo come dar loro da mangiare, che ci pensino loro. Insomma, vorrebbero lavarsene le mani, ma Cristo cerca di far vedere la realizzazione dell'uomo proprio nell'offerta. Dice: non si tratta di andare a comprare o di vendere, ma date voi. E abbiamo gesti precisi, Gesù. Gesù prende, alza gli occhi, benedice, spezza il pane, lo dà e ci ricorda l'Eucarestia. In Gesù tutti abbiamo la possibilità di passare attraverso il deserto nel dramma dell'offerta di se stessi. L'offerta non è mai semplice, non è mai senza dolore, non c'è verso. È il Calvario, è il Triduo Pasquale. A tutti voi, amici di RTL 102.5, buona domenica.